Ahimè, carissimi fratelli e sorelle, siamo alla settima lezione di questo corso di teologia dogmatica che riguarda appunto la parte fondamentale, quella apologetica. E abbiamo visto nelle lezioni precedenti che la religione cristiana è la religione rivelata da Dio e Gesù è il divin rivelatore. E Gesù ha fondato una chiesa alla quale affidò il suo insegnamento, promettendo la sua assistenza divina perché continuasse nei secoli la sua opera per la salvezza delle anime. E ora noi vogliamo vedere appunto questa struttura della chiesa. Però prima, ecco, vogliamo vedere la vera Chiesa, nel senso che dando uno sguardo, ecco, nel mondo, si presentano varie chiese che si dicono la Chiesa di Gesù Cristo. Ecco, c'è la Chiesa cattolica, quella che appunto è realmente fondata da Gesù, però ci sono anche altre chiese, per esempio la Chiesa greco-russa o ortodossa, che si dice cristiana. E poi ci sono anche tante chiese protestanti, frazionate in innumerevoli sette, eppure si dicono cristiane. E quindi, fra tutte quelle che si dicono cristiane, qual è la vera chiesa? E questo è importante perché chiedersi, farsi questa domanda, perché il problema della vera Chiesa diventa perciò il problema della verità sulla terra. Sarebbe inutile sapere che Gesù Cristo, che è il rivelatore, il legato divino, che è il figlio di Dio e che è la sua religione divina, se non sapessimo con certezza a chi è stata affidata e la custodisce autenticamente. Quindi noi in queste lezioni vogliamo appunto esaminare la Chiesa. Vedremo prima che le Chiese, quelle che si dicono cristiane, però che non sono fondate da Gesù, quindi non sono quelle della Chiesa Cattolica, prima esaminare la loro storia e anche la loro dottrina. E poi parlare della vera Chiesa, appunto, la vedremo la prossima lezione, la vera Chiesa, quella fondata da Gesù Cristo. E quindi vediamo appunto queste altre chiese che non sono appunto quelle fondate da Gesù, che sono separati da Roma, che non hanno origine da Cristo. Infatti i loro fondatori sono dei semplici uomini che per la deviazione del loro intelletto e per la suggestione delle loro passioni hanno deformato le verità insegnate da Gesù. Vediamo prima, ecco, queste chiese separate, vediamo prima la chiesa. Le chiese ortodosse, che riguarda appunto il mondo orientale, sono quelle greco e russe. Ortodosso vorrebbe dire vera fede, della vera fede. In senso esatto si trova con questo significato nel canone della messa, nel primo canone. Naturalmente queste chiese che si sono autochiamate così, che si definiscono appunto ortodosse, potrebbero dirsi eterodosse, cioè di altra fede. E ora vediamo appunto perché. Vediamo un po' la storia dell'origine delle chiese ortodosse, quelle greco-russe. Cioè risale questa. Appunto, l'origine risale al IX e all'XI secolo. Quindi già questo, ecco, parlare di questo periodo ci dice il distacco dai tempi di Gesù, che Gesù appunto ha fondato la Chiesa 2000 anni fa. Vediamo appunto che nel IX secolo, precisamente nell'857, c'era il patriarca di Costantinopoli, Ignazio, che partì per il desidio e al suo posto venne eletto Fozio per ordine dell'imperatore Michele. Di che cosa fa? Fa la domanda a Roma per la sua approvazione dal Papa Nicola I, ma questi non la concede. Già questo ecco, fa molto anche riflettere. Cioè, la Chiesa di Costantinopoli chiede al Papa, quindi significa che riconosce ed è soggetta al successore di Pietro. Il Papa cosa risponde, appunto? Non accoglie questa domanda. Quindi Fozio si ribella addirittura accusando i papi di eresia quando avevano accettato il simbolo niceno-costantinopolitano con l'aggiunta della parola filioque, cioè che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Poi ecco, succede all'imperatore Michele, l'imperatore Basilio, che a sua volta richiama Ignazio alla sua sede, quindi ritornano le cose come erano prima. Alla morte poi di Ignazio viene di nuovo eletto Fozio, però questa volta riceve l'approvazione del Papa Giovanni VIII. Quindi non viene deposto. Allora, da questo ecco, già possiamo esaminare ecco, una cosa. Cioè, praticamente Fozio non ha provocato lo scisma, però l'ha preparato. Infatti si separò da Roma solo per 4 anni, cioè dall'863 e l'867. Poi si riconciliò con la Chiesa, morì nella comunione con Roma nell'891, al tempo di Papa Stefano V. Mentre il vero autore dello scisma si ebbe qualche secolo dopo, esattamente nel 1043, con Michele Cerularia, quando salì alla cattedra di Costantinopoli. Questo patriarca era un grande ambizioso. Vedeva nel Papa solo un avversario da eliminare. Non si sofferma sulla discussione della parola filioque, ma cerca dei pretesti per infiammare contro Roma gli animi degli orientali. Accusa i latini appunto di questioni disciplinari, che facilmente si sarebbero potute conciliare. Però ecco la molla più potente in tutta questa lotta, ecco, in questo patriarca era quello di primeggiare. Ecco, Costantinopoli svolgeva un ruolo importante, soprattutto dopo che Costantino aveva trasferito la capitale da Roma appunto a Costantinopoli. E quindi questo, diciamo, i residenti anche nella parte ecclesiastica si cercava di primeggiare anche sui patriarchi vicini, per esempio quelli di Antiochia, di Alessandria. Infatti nel Concilio di Costantinopoli era stato scritto: il vescovo di Costantinopoli deve avere la preeminenza di onore dopo il vescovo di Roma, perché Costantinopoli è la nuova Roma. Però ecco, quindi si era fatta strada, sembrerebbe il concetto del primato di una sede che fosse collegato alla sua importanza civile. Quindi si pensavano questi orientali, il vescovo di Roma era stato il più importante fino allora, perché Roma era la capitale del mondo. Oggi che Costantinopoli diventa più importante di Roma, il suo vescovo quindi non doveva difendere Roma. Però, ecco, dimentica una cosa importante, cioè che il vescovo di Roma aveva un primato di vera giurisdizione non perché si trova in una città importante, ma perché era il successore di Pietro. E quindi ci fu proprio questo abbaglio che determinò per lo scisma. Infatti, che cosa fece poi Michele Ceruvalio? Impose a tutti i monaci latini, a Costantinopoli e Palestina, di seguire il rito greco. Questi si rifiutarono ed egli li scomunica. Interviene il Papa con delegati, interviene Papa Leone IX, ma siccome non riuscirono a concludere un accordo con il patriarca e con l'imperatore, partono lasciando sull'altare di Santa Sofia un decreto di deposizione e di scomunica contro il Cerularium, quindi questo nel 1054. E il Cerularium cosa fa a sua volta? Riuniti alcuni vescovi orientali, osa lanciare la scomunica contro il Papa. E così c'è appunto lo scisma. Poi furono vani i tentativi di conciliazione successivi, non so, nel secolo, nel secondo concilio di Lione, 1224, e nel concilio di Firenze del 1439. E poi anche le altre nazioni che erano collegate con Costantinopoli, sempre la Russia si costituì nel 1589 Chiesa nazionale. Così anche altre nazioni che avevano raggiunto l'indipendenza nazionale si costituirono chiese autocefale, cioè con capi propri, così la Grecia, la Serbia, la Romania, l'Albania, eccetera. E quindi c'è questo frazionamento di queste chiese ortodosse dove il patriarca scismatico, quello di Costantinopoli, ora attualmente ha semplicemente un titolo onorifico nella situazione attuale, perché in realtà poi quello di Mosca, diciamo, ha un esercita un potere più grande proprio per la particolare posizione appunto di influenza nel mondo. E qual è la dottrina delle chiese ortodosse? Le chiese ortodosse riconoscono con la Chiesa Cattolica che Gesù ha fondato la Chiesa visibile con determinati poteri e proprietà, però ecco, non riconoscono il Papa, il capo visibile, dicendo che la Chiesa è governata dal corpo dei vescovi. Poi non riconoscono l'infallibilità del Papa, dicono che il primato che gli era riconosciuto anche da loro, prima dello scisma, era un primato di onore, non di giurisdizione. Poi riconoscono solo i primi sette concili, per i successivi niente. Ecco, dobbiamo dire che poi i loro vescovi, i sacerdoti, anche se decisamente, di fronte alla Chiesa Cattolica sono consacrati maritalmente, proprio perché c'è la successione apostolica, non è stata interrotta, solamente sono separati dalla Chiesa. E lo scisma d'Oriente ebbe quindi un grande danno, perché separò tanti cristiani dalla vera Chiesa cattolica e poi anche impedì purtroppo l'evangelizzazione del resto dell'Asia, pensiamo verso l'Asia orientale, che era appunto più vicina, quindi questo ha portato, ecco, veramente a gravi danni per l'evangelizzazione, per la missione, ecco, della Chiesa. Poi ecco abbiamo le chiese protestanti e queste si distaccano circa 5 secoli dopo a quelle orientali, quelle ortodosse. Questo avviene nel centro Europa e qui la separazione avvenne con l'eresia. I principali autori furono Lutero, Calvino, Enrico VIII ed Elisabetta prima d'Inghilterra. Ora vediamo appunto anche qui la loro storia e la dottrina. Quindi Lutero, tedesco, nato in Germania nel 1483, dopo aver conseguito delle lauree, lui aveva un carattere alquanto malinconico, che poi lo portava anche ad una forte depressione religiosa, e addirittura, ecco, un momento di paura, quando un fulmine scoppiò ai suoi piedi, lui fece voto di consacrarsi a Dio. E quindi con il terrore entra e poi diventa anche sacerdote. Però appunto questo suo carattere melanconico, con questa sua depressione, anche questa, diciamo, consacrazione forzata rinata da quell'evento, lo porta poi ad avere anche idee strane e atteggiamenti molto gravi verso le autorità e anche verso la vera fede. E quindi lui si ribella e fa una sua propria religione, che fu, diciamo, determinata anche da quello che vedeva di negativo in alcuni ambienti ecclesiastici. E quindi quegli elementi negativi che gli davano il pretesto di una riforma, però una riforma senza, ecco, l'azione delle autorità. Questa riforma che poi già la Chiesa stava per compiere. Però, ecco, Lutero prende spunto da quegli abusi per combattere la dottrina, poi in modo particolare le indulgenze. Infatti fu un pretesto, ecco, questo, per scagliarsi contro la Chiesa, contro l'autorità, contro il Papa. Addirittura nel 1517 Lutero pubblicò 95 tesi contrarie alle indulgenze. Siccome poi non rifiutò, cioè non ritrattò quelle tesi, fu scomunicato nel 1520. E quindi poi continuò a scrivere contro i voti, contro la messa, contro il Papa. E poi percorre tutta la Germania predicando la sua falsa dottrina. E la sua teologia l'attingeva solamente dalla Bibbia, deformandola nel loro significato e interpretandola secondo le sue impressioni personali. E poi portava anche con sé, diciamo, tanti principi, signorotti, che hanno appunto questo potere civile in alcune parti della Germania, perché questi erano poi più che interessati alla religione, interessati a distaccarsi dalla Santa Sede per avere maggiori profitti economici. E quindi poi Lutero morì di una brutta morte nel 1546, separato dalla Chiesa cattolica. E la dottrina di Lutero la possiamo riassumere in tre dogmi: il dogma intorno all'uomo. Lutero lo considera totalmente corrotto per il peccato originale, quindi privo del libero arbitrio. Poi il dogma della salvezza, cioè l'uomo viene giustificato mediante Cristo con la sola fede, e quindi senza le opere buone e senza l'efficacia dei sacramenti, per cui non riceve la grazia, ma viene solo come ricoperto dalla giustificazione di Gesù, restando interiormente corrotto, quindi nell'anima non c'è una trasformazione, ma solo una copertura. E poi il dogma riguardo alla Chiesa si nega l'autorità papale, a favore dell'autorità esclusiva della Sacra Scrittura, che viene interpretata solo individualmente sotto l'influsso diretto dello Spirito Santo. Quindi niente Chiesa visibile, ma solo coscienza individuale che interpreta la Bibbia. Quindi niente sacerdozio. Ognuno è sacerdote per conto suo. Poi dopo, ecco, ammise anche la Chiesa visibile come autorità puramente umana. Poi abbiamo Calvino, anche lui, altro fondatore del protestantesimo, il quale appunto prende anche lui la dottrina integrale di Lutero, quindi diventa apostata, ammette però la Chiesa visibile, ma di origine umana, e quindi sostiene anche lui che la natura umana è corrotta, quindi la grazia non entra nell'anima per guarirla, e insegna anche che la giustificazione non si può perdere, quindi crede anche nella predestinazione. Poi abbiamo Enrico VIII e Elisabetta prima di Inghilterra, quindi anche in Inghilterra purtroppo c'è uno scisma, una separazione, e addirittura dal re Enrico VIII, che era prima un difensore della fede, proclamato dal Papa difensore della fede, però si staccò da Roma perché Enrico VIII si era visto rifiutato l'annullamento di un matrimonio valido, era sposato con Caterina d'Aragona, però il Papa non poteva sciogliere, annullare quel matrimonio perché era un matrimonio valido. E quindi Enrico VIII si arrabbiò molto contro il Papa e addirittura fece sottoscrivere dall'Assemblea del Clero e dall'Università una formula che dichiarava che il Vescovo di Roma non aveva maggiore autorità e giurisdizione di qualsiasi altro vescovo straniero. E purtroppo poi la maggioranza la sottoscrisse, ad eccezione del cancelliere Santo Tommaso Mor e del cardinale Fischer, i quali poi pagarono col martirio il loro rifiuto. Poi Enrico VIII si proclamò capo della Chiesa inglese e quindi poi lo scisma fu completo. Come dottrina, non accettò quella di Lutero, voleva conservare l'antica fede, però l'eresia entrò con il suo figlio Edoardo VI, che fece redigere una confessione di fede, 42 articoli ispirati al calvinismo. E poi anche per non urtare il popolo, che era ancora attaccato al cattolicesimo, lasciò l'organizzazione della forma cattolica con quei vescovi e i parroci. Quindi fu solo legato il primato del Papa e quindi la Chiesa anglicana era sottoposta agli arcivescovi di York e di Canterbury. Quest'ultimo era il primato del regno. Poi ci fu Maria Tudor che si rialzò nel 1553, che era cattolica, quindi ristabilì l'unione con Roma, ma solo per poco, perché poi dopo salì al trono 5 anni dopo, nel 1558, Elisabetta I, che purtroppo riporta definitivamente lo scisma e l'eresia. Però questa volta con l'opposizione di tutti i vescovi, eccetto uno. Quindi lei ristabilì noi vescovi, però questa ristabilì noi vescovi, senza poi l'ordinazione, portò alla interruzione della gerarchia, cioè la gerarchia veniva spezzata. Infatti Leone XIII, Papa Leone XIII, nel 1896, dichiarò un'enciclica che le ordinazioni anglicane sono invalide per il vizio di forma, quindi anche per la mancanza di fare ciò che fa la Chiesa. Quindi capite che mentre gli ortodossi hanno conservato la gerarchia, gli anglicani non hanno questa validità. Poi ecco, ci sono sia nell'ambito della Chiesa luterana e anche di quella anglicana, ci sono stati anche un particolare frazionamento, ovviamente ci sono innumerevoli sette, anche ogni anno aumentano. Quindi fino ad oggi aumentano, ecco, abbiamo non so, i mormoni, i metodisti, i pentecostali, eccetera. Ovviamente non possiamo ora esaminarli tutti, però possiamo appunto dire che quando ci si allontana dal centro, della Chiesa cattolica, quindi dal vero centro, istituito da Gesù Cristo, di conseguenza poi ci si frantuma in tante sette. Non stanze ecco, che appunto non, che non hanno la vera dottrina, che non sono appunto quelle di Gesù Cristo. E quindi c'è sempre un aumento di sette. Ovviamente questo fa soffrire, ecco, pensare tanti nostri fratelli cristiani che sono separati dalla vera fede cattolica. Noi dobbiamo appunto pregare affinché ritornino nella Chiesa cattolica, riconoscono nella Chiesa cattolica e anche nel Sommo Pontefice la vera Chiesa di Gesù Cristo, perché appunto solo nella Chiesa cattolica è quella costituita da Cristo. Dobbiamo pregare molto, anche perché soprattutto in questi tempi di confusione. Ecco, dobbiamo aiutare questi fratelli, però ecco, faccio un'ultima osservazione, c'è anche un impegno che dovrebbe essere maggiore da parte dei cattolici a pregare e anche impegnarsi ad annunziare la vera dottrina. E questo lo faccio questo appello perché analizzando la parte statistica degli anni prima del 1960, ecco, noi possiamo constatare che c'erano tanti fratelli separati che ritornavano nella Chiesa. Pensate, negli Stati Uniti d'America, ogni anno ritornavano alla Chiesa Cattolica 300.000, 100.000 in Inghilterra e così anche in Germania. E purtroppo, dopo gli anni 70, fino ad oggi, questo numero è sensibilmente calato. Ecco, ci sono non tanti che si convertono. Questo perché c'è soprattutto dopo il concilio, che si è propagata una falsa dottrina, è una falsa concezione che appunto, che tutte le religioni sono buone. Addirittura c'è anche una protestantizzazione anche in alcuni ambienti ecclesiali. E quindi ecco, bisogna pregare molto e anche soprattutto essere fedeli e annunciare la vera fede, la vera dottrina cristiana cattolica e pregare affinché questi nostri fratelli separati possano ritornare nell'unico ovile di Cristo, che è quello della Chiesa cattolica, apostolica e romana.